anche questo breve tratto evangelico dell'Evangelista San Giovanni, l'Apostolo prediletto, ci apre tutto un mondo, ci apre una luce comprensiva di tutta la missione del Signore e ce l'apre con delle espressioni così forti, così intense, che l'anima stessa ne deve esultare, la mente illuminarsi e il cuore infuocarsi. Basta che teniamo presente il testo evangelico. Ricordiamo il tratto evangelico della domenica scorsa. Noi sacerdoti speriamo, è vero, speriamo che questo santo evangelio benedetto accenda una fiamma nelle nostre anime e non resti la settimanale sopportazione della predica, ma resti la settimanale elevazione della gioia, resti l'accensione della speranza, e qui appunto tratteremo, riprenderemo la nostra considerazione. Ecco il fatto. La domenica scorsa Gesù si presentò a Giovanni per essere battezzato. Quello che ricorderemo, per essere battezzato. Andare a farsi battezzare significa riconoscere di essere peccatori, perché il battesimo è appunto il rito presso gli ebrei di allora, per noi è il sacramento della remissione dei peccati. E che fa Giovanni? Dice, tu venire a farti battezzare da me? No, tocca a me venire da te e farmi battezzare. Invece Gesù lo pregò, lascia perdere Giovanni, questa volta facciamo le cose così. E Giovanni, umilmente, con l'umiltà delle anime grandi, battezzò il figlio di Dio. E mentre versava l'acqua sul capo del figlio santissimo di Dio, Gesù, verbo incarnato, ecco che si aprirono i cieli. Ecco che in quel giorno divenne un altro giorno e folgorò un'altra luce. La luce soprannaturale, la luce del figlio di Dio. E apparve lo Spirito Santo in forma di colomba e disse lo Spirito, disse lui, che formò il suono in quell'atmosfera di quel meriggio che non si ripete più nella storia dell'uomo. Ecco il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. La parola è del Padre, l'ha pronunciata lo Spirito Santo sopra il Figlio, la manifestazione della Santissima Trinità, la consacrazione di Gesù, Figlio di Dio, Verbo incarnato, a essere nostro Salvatore. Ed ecco Giovanni che si richiama a quello appunto che accade durante il battesimo e indicando, vedendo venire Gesù verso di sé, lo indicò ai suoi discepoli e diede loro testimonianza dicendo. Erano pur presenti anche i discepoli di Gesù al battesimo, ma Giovanni ci tiene a dare la testimonianza formale, precisa, noi diremo in termini moderni, giuridica. Ho visto lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui, non su di me, non su altri, su di lui. Io non lo conoscevo. Non è che non conoscesse Gesù, erano cugini, non lo conosceva come figlio di Dio, nel senso pieno della illuminazione interiore. Non lo conosceva nella completa responsabilità della sua missione di Salvatore. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha inviato a battezzare con l'acqua mi disse, colui che mi ha inviato, chi inviò Giovanni? Il Dio stesso. Mi disse, vedete che anche Giovanni è un mondo soprannaturale di rivelazioni? Colui che mi inviò a battezzare con l'acqua mi disse, colui sul quale vedrai discendere e fermarsi lo Spirito, è Lui quello che battezza con lo Spirito Santo. Abbiamo quindi una doppia verifica, per modo di dire. Cioè, San Giovanni stesso riceve la verifica perché lo Spirito Santo e Dio gli dice: colui sopra il quale vedrai la colomba, quello è il Figlio di Dio. E Giovanni per conto suo, dopo questa garanzia, dopo questa sicurezza interiore, tramanda questa sicurezza, testimonia questa sicurezza verso i suoi discepoli. Il ragionamento sembra complicato, ma non c'è nulla di complicato. Ciò che il Santo Vangelo benedetto è la nuova liturgia, che dobbiamo ringraziare, perché questi eminenti liturgisti hanno compreso il bisogno della cristianità di oggi, che dobbiamo scrollare di dosso polvere che da secoli ci impedisce lo slancio dell'anima. Dobbiamo ritornare alla vita semplice cristiana, a vivere della divinità di Cristo, benedetto e santo, Figlio di Dio, a non accontentarci di quelle pigre verità pigramente sentite e pigramente assimilate. Avere per nostro Salvatore Gesù Cristo, Figlio di Dio, non è una verità qualsiasi. Non è una verità qualsiasi, è tutto. È appunto la garanzia santa della nostra salvezza, della nostra liberazione dal peccato. Ebbene, riprendiamo le nostre riflessioni sul problema, sulla virtù teologale, la virtù che ci salva, la santa virtù della speranza. Abbiamo considerato come entra questa virtù nella vita soprannaturale. Entra come l'espandersi, il fruttificare della santa fede. La fede è la caratteristica e la distinzione fra un cristiano e un non cristiano. Chi crede ed è battezzato sarà salvo, dice il Santo Vangelo. Chi non crede non sarà salvo. È inutile che andiamo a fare altre alchimie. Siamo invitati da Dio Padre benedetto, siamo invitati a credere nel suo Figlio. Chi crede sarà salvato. Chi crede, evidentemente, non basta dire io credo con la bocca, non basta dire io credo semplicemente così in un modo formale, estrinseco, ma io credo e vivo dentro questa fede, in conformità di questa fede. Io credo e vivo credendo. Io credo e credo vivendo. Quindi fede e vita devono penetrarsi, devono corrispondersi, non come dicevamo in un modo della semplicità apostolica, che il Signore qualche volta aiuta anche noi predicatori. Non basta una pratica puramente esteriore, non basta neanche venire in chiesa, dicevamo, non basta neanche fare le solite preghiere, che possono essere dei formalismi vuoti alle volte, e non basta neanche soltanto fare le opere di carità, fare qualche elemosina, aiutare i negri, i bianchi e i gialli, queste povere creature umane che anche oggi soffrono tanto. Sono atti di grande valore, sono atti di carità. Ma se a questa carità, diremo lineare, come oggi dicono orizzontale, non corrisponde l'orientamento dell'anima verso Dio e l'accettazione della croce del Signore, questa fede è vuota. Questa fede non basta. Occorre una fede, come ci dice appunto San Giovanni Battista, una fede di testimonianza. Alla fede segue, corrisponde la speranza. Noi abbiamo già visto, noi tutti conosciamo la mole di dubbi, sofferenze intellettuali che accompagna la nostra vita. È una sofferenza, è una tribolazione. Vediamo tanti dolori, tante sofferenze, malattie, guerre, bestialità. atrocità.
Bisogna mai aprire i giornali, dicevamo.
E invece i giornali proprio buttano fuori tutto questo sangue doloroso, aprono queste ferite dell'umanità. Ecco, ma per superare questo dolore quotidiano verso la povera natura umana, ecco che viene la speranza. La speranza non nega il male, no, non lo nega, ma essa ricorre alla fede e dice che il male deriva da un male più profondo. Il male deriva dal male, il male esterno dal male interno, e il male particolare dal male universale. Questo male esterno, questi delitti, queste cose inaudite, questo pianto universale dell'umanità, attraverso tutti i tempi, tutte le civiltà, tutti i secoli, questo fiume di sangue, di lacrime, di dolore, viene da un male più profondo, viene dal male radicale, viene dal peccato, viene dal peccato. Non bisogna fare gli schizzinosi, miei buoni cristiani, oggi non si vuole parlare di peccato. Oggi il peccato sta diventando una cosa piuttosto allegra e comoda. Siamo fuori del cristianesimo. Siamo fuori del cristianesimo.
Evidentemente non bisogna farsi dei complessi patologici. Non bisogna, non so, corrodersi e consumarsi negli scrupoli. Non c'è pericolo, mi sembra. Non c'è pericolo. Il cristianesimo è la santa religione della fiducia in Dio, non dell'autotortura vuota, no. Ma chi dal cristianesimo toglie il peccato, toglie tutto.
Ma come dice padre, toglie tutto? Sì, miei cari, toglie tutto. Ma non c'è Gesù che ci lava dai peccati? E come? Ci lava dai peccati.
Perché se noi guardiamo al Signore, al modo di Lutero, al modo dei protestanti, il Signore che fa tutto Lui, noi possiamo fare quello che ci pare e piace, e Lui poi ci lava, basta che noi diciamo io credo in Gesù Cristo, questo è un prendere in giro il Dio, e avere un cuore duro, un cuore insensibile, e essere disumani, perché se noi abbiamo offeso Dio, come è vero che abbiamo offeso Dio tutti, la scrittura dice che anche i bambini offendono Dio. Non c'è nessuno esente dal peccato. Non solo non è esente dal peccato originale, ma è esente dagli altri peccati. E se noi, quando ci sorprende la luminosa e dolcissima grazia di Dio, rientriamo in noi stessi, quanto orrore non troviamo. Una volta Mosè stava parlando con Dio, e Dio gli disse, metti la mano qui nel petto, mettila, poi tirala fuori. E Mosè fece, mise la mano, poi la tirò fuori, era piena di lebbra. Che ha voluto il Dio indicare ancora tanto, tanto tempo prima di Cristo con questo gesto? Ha voluto indicare la miseria dell'uomo, la miseria dell'uomo. Un grande scrittore che tutti conoscete, Shakespeare, dice che se mia madre avesse saputo chi stava per mettere al mondo, non mi avrebbe generato. Che sono questi dolori, queste sofferenze, questo orrore per la nostra natura? Sono avvertimenti della malizia originaria, e questa malizia originaria è il peccato originale con la sua spinta peccaminosa. A tutti i vizi, inutile che facciamo i puritani dire io non sono come quello, siamo tutti uguali, un impasto di corruzione. L'inclinazione alla superbia, all'amor proprio, alla violenza, all'intolleranza, alla sensualità, all'avarizia, all'ira, avanti, giù.
E questa è la nostra natura. C'è anche l'altra parte, siamo d'accordo.
Abbiamo l'intelligenza, abbiamo la libertà,
abbiamo l'inclinazione e l'inclinazione al bene, cioè l'inclinazione al bene. Ecco quindi la responsabilità, ecco la testimonianza alla quale ci invita Giovanni. Quindi la fede cristiana non chiude gli occhi sopra l'orrore dell'esistenza, sopra il guasto della natura umana, ma ci richiama ai fondamenti della speranza. E il fondamento è Gesù Cristo benedetto, venuto per noi sulla terra a salvarci, venuto a salvarci mediante la nostra collaborazione, mediante la nostra cooperazione, mediante l'esercizio della nostra libertà. E se, sotto un certo aspetto, possiamo dire che la virtù teologica della fede è indirizzata all'intelligenza, è chiaro, io credo vuol dire io ritengo per vero che esiste Dio, che Dio è uno e trino, che la seconda persona, Santissima Trinità, si è fatta uomo, è incarnata, è morto, è risuscitato per me. Questi sono dei contenuti di verità, contenuti presentati all'intelligenza. E se la fede mi dice l'uomo nasce, è fragile, l'uomo vive in mezzo alle tentazioni, al peccato, l'uomo muore, e sale al tribunale di Dio, è lì la festa è finita, è lì cominciano le cose serie. Questo è messo davanti alla mia, all'intelligenza di ciascuno di noi. E se tutto finisse qui, sarebbe veramente da perdere la voglia di vivere. Ma poi c'è la speranza. E Dio è il nostro padre, Gesù è il nostro fratello, la grazia è la nostra medicina. La libertà unita alla grazia, la grazia inserita nella libertà. E questo si rivolge soprattutto alla volontà. Quindi se il soggetto recettivo e attuante la fede è l'intelligenza, se la virtù teologica della fede viene comunicata all'anima e soprattutto all'intelligenza, la virtù santa e teologica della speranza viene comunicata alla volontà, viene comunicata alla libertà, viene comunicata all'amore. Sì, non ti devi scoraggiare, sei povero, sei pieno di vizi, ne hai combinate di tutti i colori. Ricordi quel peccato? Ricordi come ti sei comportato? Ricordi come ti sei preparato al matrimonio? Ricordi cosa hai combinato? Ricordi questo? Ricordi quello? Ricordi quella tua faccia piena di peccato? La ricordi? Allora resta o disperarsi o rifugiarsi nella bontà del Signore. E questo è l'amore di Dio. Ecco quindi, miei cari fedeli, la speranza cristiana è veramente l'ancora di fiducia, l'ancora di salvezza. È il principio che ci scuote dal torpore, da quella disperazione. Tanti poveri peccatori non sarebbero finiti male, non sarebbero finiti nel suicidio, non sarebbero finiti in quelle vite di Barabba che hanno condotto o stanno conducendo, se si fosse svegliata in loro questa fiammella della speranza. Il Signore mi può perdonare, il Signore mi ha amato tanto che è morto in croce per me, che ha dato il suo sangue per me. Quindi posso sperare. E il protettore dei disperati è proprio il buon ladrone. È la nostra madre dolcissima, la Madonna, è lei che ci deve dare, lei che è madre della speranza, Mater Dei. Ecco, miei cari fedeli, molti oggi sono veramente preoccupati, soprattutto della gioventù, soprattutto dei vostri figli. Ricordiamo quello che ha detto Gesù sulla via del Calvario. Ricordiamo queste grazie speciali che ci dà il Signore col Santo Vangelo. Il Signore saliva il Calvario con la pesante croce. Il Signore esausto cadeva sotto quella croce. Qui la Santa Via Crucis ci presenta tre cadute del Signore. E allora ecco che un crocicchio vede un gruppo, il gruppo delle pie donne, queste buone anime,
La donna è un essere misterioso, meraviglioso. Beh, verrà tempo che diremo con l'aiuto di Dio qualche cosa. È vero, già qualcosa abbiamo cercato di dire. È vero, nelle unime persone gentili che capivano il dolore di Gesù e piangevano. Non piangevano il pianto solito di certe donne, piangevano il pianto profondo del dolore per l'innocente e santissimo Gesù. Piangevano con quel pudore, quella fortezza delle donne che hanno l'anima nobile e gentile. E Gesù le guarda, le osserva. Ho proprio davanti, là in fondo a me, ho davanti la scena della Via Crucis, a destra della porta d'ingresso. E Gesù dice, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli. Non piangete su di me, su voi stesse e sui vostri figli. Ma il nostro povero pianto può essere asciugato dal sangue di Cristo e il nostro dolore può essere confortato dall'intercessione della Madonna.